Moby Dick, magazine di cultura, politica, società.
Buongiorno e ben ritrovati a Moby Dick, oggi sabato 23 maggio, al microfono Emanuela Burgazzoli, sono le 10 in questo istante. Siamo troppi e l'interrogativo che ci poniamo oggi e che porremo anche ai nostri ospiti, con cui parleremo di sovrappopolazione mondiale ed evoluzione demografica. Il fatto di essere 8 miliardi sulla Terra pone già nel presente grandi sfide all'umanità in termini di sostenibilità ambientale, di sfruttamento e ridistribuzione delle risorse, ma anche di accesso ai servizi sociali e sanitari. Nel corso del XX secolo le preoccupazioni legate all'evoluzione demografica hanno riguardato in particolare la capacità di nutrire la popolazione mondiale, di assicurare all'umanità condizioni di vita e benessere. Oggi la prospettiva con cui leggiamo le proiezioni demografiche sono cambiate. Nel 1968 veniva pubblicato il saggio The Population Bomb, 7 miliardi di esseri umani nel 2000. L'autore era Paul Ehrlich, il grande ecologo scomparso nel marzo scorso. Un libro che ha avuto anche l'effetto proprio di una bomba, insomma, ha suscitato consensi ma anche aspre critiche per la sua visione giudicata allarmista e catastrofista. Nel 1972 veniva invece pubblicato il rapporto del Club di Roma intitolato I limiti della crescita, che per la prima volta, insomma, lanciava l'allarme sull'impatto umano sul pianeta. Nel 2022, a 50 anni di distanza, sono stati pubblicati altri due rapporti, sempre per iniziare iniziativa del Club di Roma, in particolare Earth for All, per esempio, elabora nuovi scenari e sostiene che il benessere per tutti noi sul nostro pianeta è possibile a condizione che si riconfigurino i nostri sistemi economici, agroalimentari ed energetici. Insomma, la questione demografica, le questioni ad essa legate come l'immigrazione, le politiche di promozione della natalità, l'impronta ecologica dell'umanità sono tornate oggi di stretta attualità. Con i nostri ospiti, l'esperta di diritto alla salute, giornalista e scrittrice Nicoletta Denti, col naturalista giornalista divulgatore scientifico Alfonso Lucifredi, approfondiremo alcuni aspetti del dibattito sull'evoluzione demografica della popolazione mondiale e le implicazioni per il futuro, ma tutto questo a partire dalle 10:30. Nesrin e Kanya Makan, un brano che ci ha portato alle 10:05, e apriamo la prima parte di Moby Dick riproponendovi, come di consueto, alcuni estratti dei contributi andati in onda durante la settimana del dossier tematico di Alphaville, che ha analizzato il fenomeno del sovraffollamento carcerario. Le ultime statistiche in Svizzera confermano il raggiungimento di un picco del numero di detenute e detenuti con oltre 7.100 persone. Il tasso di occupazione medio delle strutture carcerarie svizzere è del 97%. Tra gli ospiti al microfono di Cristiana Artoni anche Tito Boeri, direttore della rivista di economia Eco, che ha dedicato il suo ultimo numero alla vita dietro le sbarre, al problema del sovraffollamento in relazione anche al tasso di recidiva. Sentiamo. البارح كنت في عمر 20 أمي قالت تمشي تعيشي وتصبحي.
In questo numero di Eco noi andiamo ad affrontare il tema del sovraffollamento, soprattutto ponendoci un interrogativo. È il sovraffollamento responsabile del fatto che in Italia ci sia un così alto tasso di recidività? Cioè il 70% circa dei detenuti, una volta che escono di prigione, poi finiscono per tornare in carcere perché commettono nuovi reati. E quello che noi troviamo sulla base di studi scientifici rigorosi che hanno raccolto dei dati in diverse carceri italiane è che effettivamente il sovraffollamento ha un peso molto rilevante in questo contesto, cioè laddove cioè, si è data la possibilità ai detenuti di lavorare, di partecipare a attività di reinserimento lavorativo durante il loro periodo di prigionia, il tasso di recidività si è ridotto tantissimo. Quindi è fondamentale che dentro le carceri ci sia rieducazione, ci siano opportunità che vengano offerte ai detenuti, per una volta usciti di prigione potersi reintegrare nel nostro tessuto sociale.
Quindi Tito Boeri, secondo lei non è solo questione di tabù o resistenze culturali, quelli in cui si frena, diciamo, una concezione più umana e dignitosa della detenzione?
Ci sono sicuramente delle barriere di natura ideologica, sia appunto a destra che a sinistra, contro le campagne che servono a ridurre il sovraffollamento nelle carceri, anche attraverso la costruzione di nuove prigioni. E questo è chiaramente qualcosa che limita l'efficacia delle politiche che volgono alla sicurezza. E credo che il principio fondamentale, perché è indubbio che in vasti strati delle nostre società ci sia oggi una sensazione di sentirsi in pericolo e in condizioni di insicurezza. Ecco. Ma se vogliamo aumentare la sicurezza non bisogna vendicarsi. Quello che bisogna fare invece è di ridurre la recidività. Questo dovrebbe essere il principio che ispira ogni politica per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e l'ordine pubblico nelle nostre società.
Ecco, possiamo dire che il sovraffollamento, però è solo l'ultimo sintomo di un intero sistema malfunzionante che non può essere risanato soltanto costruendo, appunto, come diceva anche lei, nuove carceri. Al di là dello specifico caso italiano, secondo lei su quali altri ambiti e aspetti bisognerebbe agire per ricomporre quella frattura che c'è tra carcere e società, tra virgolette, libera?
Beh, ci sono sicuramente alcuni reati che possono, che non necessariamente richiedono il fatto dell'incarcerazione, si possono dare delle pene di altra natura oppure si possono riconsiderare anche alcuni reati. Ecco. E quindi questo probabilmente è qualcosa su cui bisognerebbe avere delle politiche un po' più pragmatiche, perché questo ridurrebbe considerevolmente il tasso di sovraffollamento. E poi si tratta, ripeto, di trattare le persone detenute come delle persone che vogliamo reintegrare nel nostro tessuto sociale. Per fortuna esistono tante esperienze valide. In Italia parliamo per esempio dell'esperienza del carcere aperto di Bollate, dove sono state date opportunità di reinserimento ai detenuti e questo ha ripagato con un bassissimo tasso di recidività. Mostriamo come il fatto di aver offerto delle opportunità lavorative ai detenuti ha ridotto di circa il 25% il rischio che le persone poi una volta uscite di prigione tornino tra le mura delle carceri. Le carceri femminili è un'altra cosa importante perché il fatto di permettere alle donne di avere delle carceri femminili, anche questo serve a migliorare poi la loro reintegrazione successiva.
Abbiamo sentito l'economista Tito Boeri al microfono di Cristina Artoni.
Santi Verona,
le salve le dos,
si già là nel fondo la tira, poca colpa è che facisco la tira, si può cocciare là nel fondo la tira, poca colpa è che facisco la tira. Santi Verona, Santi Verona, Santi Verona,
e le salve le dos.
Santi Verona, Santi Verona, Santi Verona,
e le salve le dos.
La caratteristica voce di Cesaria Evora, Sangue de Verona, un brano che risale al 1997. Torniamo a noi, torniamo ai giorni nostri, stiamo parlando di sovraffollamento delle carceri in questa prima mezz'ora di Moby Dick, un fenomeno che interessa tutta la Svizzera e anche il Canton Ticino, dove si parla di un tasso di occupazione del 107% per il penitenziario La Stampa e del 102% per La Farera. Un fenomeno che si protrae da qualche tempo. Del resto il Canton Ticino è una regione che deve fare i conti con una serie di reati tipici di un'area di confine, come i reati legati per esempio al traffico di stupefacenti. Un fenomeno, quello del sovraffollamento carcerario, che resta tuttavia sotto controllo. E sentiamo a questo proposito il direttore delle strutture carcerarie cantonali ticinese, Stefano Lafranchini.
Ma si protrae da circa 2 anni con picchi e con avvallamenti che però purtroppo non hanno raggiunto i livelli degli scorsi anni. Lei consideri che solitamente in estate si assisteva a una diminuzione del tasso di persone detenute e è da 2 anni che non assistiamo più a questa diminuzione. Questo naturalmente comporta degli sforzi particolari da parte del personale perché non intendiamo in nessun modo che questa situazione possa in qualche modo riverberarsi sulle condizioni di detenzione delle persone detenute.
Ecco, e come vengono gestite, come vivono quindi detenute e le detenute se per loro non c'è spazio sufficiente?
Ma appunto, come detto, non vi sono delle ripercussioni dirette, nel senso che noi facciamo molta attenzione comunque a garantire le attività giornaliere, un posto di lavoro, le attività di svago a tutti e su questo e riusciamo a farlo a fronte di importanti sforzi organizzativi. Forse quello che è un po' più difficile è spostare persone laddove ci siano dei problemi, nel senso che noi spesso ricorriamo a determinate valvole di sfogo. Quindi se su un piano della stampa, le faccio un esempio, dovessero insorgere dei problemi di convivenza, noi possiamo spostare i detenuti per un certo periodo per tenerli lontani. Naturalmente, dato il sovraffollamento, questo è molto più difficile e quindi si crea forse una tensione generale un po' più alta del solito. E questo presuppone che il mio personale debba prestare ancora maggiore attenzione per prevenire i problemi.
Cioè, ma nel senso che avete creato una sorta di celle provvisorie, ogni tanto lo dovete fare?
ma questo più che altro per la farina, quindi per il carcere giudiziario. Beh, al carcere giudiziario dobbiamo effettivamente ricorrere a celle che non sono pensate o predisposte per l'incarcerazione, ma predisposte per altri scopi. Questo ovviamente perché avendo un tasso di occupazione superiore al 100%, in qualche modo dobbiamo collocare le persone, non volendo ricorrere alla semplice soluzione di aumentare i posti nella singola cella, perché questo diminuirebbe lo spazio vitale a disposizione delle persone detenute, inficiando direttamente le condizioni di detenzione in generale.
Forse quello di cui non ci rendiamo conto, no? Che ci possono essere anche delle conseguenze per noi, tra virgolette, che stiamo fuori. Quali sono e quali potrebbero essere, secondo lei, le conseguenze per la società tutta di un sistema carcerario costantemente sovraccarico?
Fortunatamente noi comunque non siamo ancora al punto da dover ricorrere ad indulti, come succede in altri paesi, o a diciamo così, sconti di pena collettivi, perché questo naturalmente avrebbe un'influenza diretta sul principio della certezza della pena. Quindi questo da noi non si è arrivati e a mio modo di vedere non si arriverà mai. Non riusciamo. Comunque, anche ricorrendo a soluzioni creative, a incarcerare tutti, ma comunque a mantenendo e garantendo a tutti delle condizioni di detenzione dignitose. Questo sia, penso sia estremamente importante.
Ecco, rispetto al tema della detenzione in Ticino, un grande argomento di discussione è da tempo quello del carcere femminile. Si era stabilito che l'apertura di questa struttura sarebbe caduta, diciamo, a metà del 2026, ma con i tempi ci siamo, come mai ancora chiusa?
Allora, con i tempi ci siamo, dal profilo logistico abbiamo quasi finito vuol dire che nel giro di 2 mesi abbiamo la struttura pronta, abbiamo le procedure allestite, il personale pronto ed è predisposto, l'unica cosa che manca è la disponibilità di spazio, nel senso che attualmente queste celle sono ancora occupate da uomini, io devo avere almeno un calo di 10 persone per poter poi spostare le donne in blocco, semplicemente questo è il problema.
Thank Heaven for Little Girls, questo è il titolo del brano interpretato da Kim Peplowski e Dick Hyman del 2019. Ci ha portato alle 10:22, qualche minuto fa, sentivamo Stefano Lafranchini che ci rassicurava sulla situazione dell'occupazione delle strutture carcerarie nel Canton Ticino. Ginevra, in compenso, resta la capitale svizzera dell'incarcerazione con 154 detenuti ogni 100.000 abitanti. Ciò si traduce in un sovraffollamento cronico dei suoi istituti penitenziari, come per esempio la prigione di Chandon-Long, che aperta nel 1977 è tuttora la più grande struttura di detenzione preventiva della Svizzera romanda. Vi proponiamo a questo proposito un estratto del reportage realizzato da Ginevra da Sabrina Pisu, che ha discusso con il criminologo Daniel Fink, membro associato dell'Istituto di Scienze Criminali dell'Università di Losanna e ricercatore associato al programma Decrescita Carceraria dell'Università di Ginevra. La situazione esplosiva in queste strutture è anche dovuta, lo sentiremo in parte, alla riforma del codice penale del 2007.
Toutes les analyses qui ont été menées ces dernières années, dès l'année 2007, par la suite,
Tutte le
différentes analyses qui
analisi,
ont été
gli studi
publiées,
condotti negli ultimi anni, a partire dal 2007, ora la ricerca della professoressa Julie de Dardel, corresponsabile del laboratorio Romando sulla decrescita carceraria dell'Università di Ginevra, dimostrano che a Ginevra la criminalità non è più diffusa che altrove. Non ci sono più reati che altrove, ma è piuttosto la politica e il ricorso alla custodia cautelare o addirittura alle pene detentive a contribuire a riempire le carceri. E questo riguarda anche il cantone di Vaud. Sia nel cantone di Vaud che in quello di Ginevra c'è circa il 7% di tutte le persone condannate a una pena detentiva, mentre la media svizzera è del 4%. Quindi, in questo caso, c'è una vera e propria discrepanza tra la politica generale condotta in Svizzera e la situazione in questi due
Donc là,
cantoni.
il y a un véritable écart entre la politique moyenne qui est menée en Suisse et la situation dans ces deux cantons.
Si è avanzata spesso anche un'altra ragione che voleva che la situazione a Ginevra fosse particolare, perché il cantone confina con la Francia, dove il tasso di criminalità è più elevato, con Lione come retroterra, che è una grande città in cui c'è molta criminalità,
sono stati effettuati degli studi comparativi. Il Ticino, con Milano come retroterra, o Basilea con retroterra, Mulhouse e Strasburgo, che si trovano più o meno alla stessa distanza, se non addirittura più vicine, di Lione a Ginevra. Ed è emerso che la situazione non è dovuta a questa vicinanza, bensì alla risposta penale che viene data ai reati commessi da stranieri provenienti da quei paesi, da quelle regioni.
Mais par la réponse pénale qui est donnée à des délits qui sont commis par des étrangers qui proviennent de ces pays, de ces régions.
Oggi la metà delle incarcerazioni avviene per l'esecuzione di una pena detentiva sostitutiva. Cosa succede? Ci spiega qual è lo scenario?
En Suisse, on est donc passé en 2007 des peines privatives de liberté qui étaient à...
In Svizzera nel 2007 si è passati da pene detentive pronunciate nel 75% dei casi dai tribunali a una pena pecuniaria con o senza sospensione condizionale. Abbiamo anche un gran numero di contenziosi con molte persone condannate al pagamento di multe per infrazioni. E poi ci sono persone che non pagano il parcheggio, che viaggiano senza biglietto sui mezzi pubblici. Questo fa sì che ci sia un gran numero di controversie con persone che non sono in grado o che non vogliono pagare la cifra che gli viene inflitta. E quindi ci sono a volte delle conversioni di multe, delle pene sostitutive detentive per delle pene pecuniarie. All'epoca queste misure alternative erano possibili sotto forma di lavori di pubblica utilità o di braccialetto elettronico, che significava rimanere a casa sotto sorveglianza elettronica. Oggi non è più possibile. C'è stata la revisione del 2018 in cui si richiede che venga eseguita la pena detentiva sostitutiva. Dato che ci sono moltissime sanzioni pecuniarie, alcune di esse non verranno pagate, sia perché le persone sono negligenti, sia perché si trovano in una situazione precaria, sia perché hanno debiti e una vita disordinata, o ragioni che non conosco. E l'unica soluzione che abbiamo è mandarli in prigione. Quelli che rischiano di più di finire in carcere sono i poveri, ovvero coloro che non hanno i mezzi per pagare le multe e le sanzioni pecuniarie e che non sanno nemmeno come chiedere una revisione della pena o come muoversi davanti alla giustizia.
Pour payer les amendes, pour payer les peines pécuniaires,
mais qui non. E ci sono molte persone che per 500 franchi di multa passano 5 giorni in carcere, dato che ogni giorno di detenzione costa 100 franchi. Insomma, basta passare un giorno in prigione per restituire 100 franchi alla società. Queste persone finiranno quindi in carcere per 5 giorni. Considerando che ogni giorno di detenzione costa 300 franchi, se non sono 400, il costo per la società è superiore rispetto a quello che si avrebbe se fossero sottoposte a qualsiasi altra pena alternativa alla detenzione.
Coûte plus à la société que si elle faisait n'importe quelle autre peine de substitution que la peine privative de liberté.
Le considerazioni del criminologo Daniel Fink nell'estratto del reportage realizzato da Sabrina Pisu da Ginevra. E con questo ultimo contributo concludiamo questa prima parte di Moby Dick, questa prima mezz'ora che vi ha riproposto una parte del dossier della settimana dedicato appunto al problema del sovraffollamento carcerario. Restate però sintonizzati su Rete 2, nella prossima ora si parlerà di sovrappopolazione mondiale. Siamo davvero troppi? Se sì, perché, che cosa si può fare? E ne parleremo con i nostri due ospiti. Vi lascio un brano musicale che ci porta all'appuntamento informativo delle 10.30.
Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
Ho udito le sirene cantare l'una all'altra. Non credo che canteranno per me. Le ho viste al largo, cavalcare l'onde, pettinare la candida chioma dell'onde risospinte quando il vento rigonfia l'acqua bianca e nera. Ci siamo troppo attardati nelle camere del mare.
Aspettavamo un richiamo della sigla di Moby Dick, ma non era questo. Non importa, sono le 10.34, siamo a Moby Dick, ve lo confermo, Emanuela Burgazzola al microfono, queste Rete 2, staremo insieme fino alle 11.30, parleremo appunto di sovrappopolazione mondiale, lo preannunciavo insomma, perché la definizione corrente di sovrappopolazione, partiamo da qui, è la popolazione eccessiva in rapporto alla superficie e alle risorse di un territorio. Oggi, a distanza di più di 50 anni dalla pubblicazione del famoso libro di Paul Ehrlich, The Population Bomb, si può, rileggere l'evoluzione della popolazione mondiale? In quale prospettiva? Ci possiamo chiedere se a quota 8 miliardi, anzi 8,3 miliardi, siamo davvero troppi su questo pianeta? E siamo troppi rispetto a che cosa? Le risorse del pianeta, per esempio? E quali sono le sfide che ci pone l'andamento demografico mondiale? Quali scenari ci attendono e con quale impatto? Allora, ne parliamo appunto in quest'ora fino alle 11.30 con i nostri ospiti, ve li presento subito. Sono Nicoletta Dentico, giornalista e scrittrice italiana, esperta di diritto alla salute, dirige il programma di salute globale presso l'organizzazione Society for International Development, ecco presidente di Ginevra Global Health Hub, una piattaforma indipendente della società civile impegnata a promuovere il diritto alla salute nelle sedi multilaterali, e insegna salute globale all'Università La Sapienza di Roma. Buongiorno e benvenuta.
Buongiorno a voi, grazie per l'invito.
Grazie per essere a Moby Dick. Io vi presento subito anche l'altro ospite, con noi Alfonso Lucifredi, naturalista, giornalista scientifico, ha scritto di scienze, natura e viaggi per riviste italiane e internazionali, tra i fondatori della rivista online Radar Magazine, e dal 2024 è responsabile della comunicazione per una fondazione che si occupa di protezione della biodiversità. Da alcuni anni porta in giro per l'Italia monologhi teatrali sui grandi naturalisti del passato, ed è autore di Troppi, conversazione sulla sovrappopolazione umana e sul futuro del pianeta, Codice Edizioni, Premio Galileo 2026 per la divulgazione scientifica. Buongiorno e benvenuto anche a lei.
Buongiorno, grazie per l'invito.
Allora, il libro di Ehrlich nel 1968 aveva portato nel dibattito pubblico la questione della popolazione mondiale in rapporto al futuro dell'umanità. Oggi come possiamo leggere la questione demografica, insomma, in una prospettiva forse un po' diversa rispetto al libro del grande ecologo americano? Nicoletta Dentico, cominciamo con lei.
Sì, beh, dunque è chiaro che la questione demografica e la dimensione della popolazione umana è oggetto di interesse anche in un certo senso ormai spasmodico, no? Crea apprensione, crescente apprensione, perché c'è questa proiezione dei 10 miliardi che arriveranno subito, quindi in una situazione di insostenibilità demografica, come alcuni ritengono attuale, dobbiamo ancora attendere un ulteriore aumento della popolazione. Però va detto anche che il calo demografico è ormai risulta ormai una tendenza mondiale inesorabile. Sono passati 30 anni dalla conferenza del Cairo su popolazione e sviluppo e secondo le recenti statistiche un paese su quattro deve fare i conti con una popolazione in declino. Quindi quando parliamo di demografia, che è sicuramente una questione geopolitica epocale, no? Sì. Dobbiamo parlare sicuramente di un fenomeno molto complicato, molto complesso, che ovviamente include il crollo degli indici di fertilità, l'invecchiamento della popolazione, il drastico ridimensionamento della forza lavoro. Sono questi alcuni degli aspetti di questa politica, ma include anche tutte le nuove politiche, diciamo, pro natalità, che da una parte vorrebbero affrontare la questione demografica, ma dall'altro poi puntano a imporre una visione del mondo, della famiglia, del ruolo delle donne alquanto preoccupante. Quindi c'è tanta roba dentro questi numeri e questo tema.
Allora, cercheremo di approfondirle nei prossimi minuti. Abbiamo capito che demografia significa intrecciare molti aspetti sociali, economici, ecologici. Alfonso Lucifredi, appunto, il suo ultimo libro si intitola Troppi, non è una provocazione, lei lo ha dichiarato, ma appunto il punto di partenza di una riflessione su un tema che viene spesso rimosso e che attraversa dati scientifici, questioni sociali, prospettive biologiche, insomma anche interrogativi morali.
Certo, assolutamente. Tra l'altro un tema che dai tempi di Ehrlich è stato proprio abbandonato. Si è cominciato a parlare di impatti, il che di per sé va benissimo chiaramente, ma non è che allora il problema della sovrappopolazione sia scomparso. Diciamo che si sono aggiunti altri fattori per cui si è cercato di evitare di affrontare il tema, nel senso che soprattutto per quanto riguarda l'aspetto politico, il problema è che se tu parli di sovrappopolazione vai a confrontarti sia da un lato con i conservatori che dicono che invece il problema è l'opposto, soprattutto nei paesi più industrializzati, dove c'è un inverno demografico, sia con quelli più progressisti che invece dicono che stai in qualche modo implicitamente puntando il dito contro i paesi più poveri, accusandoli di fare troppi figli. E quindi alla fine, sebbene il problema rimanga, perché poi comunque io da naturalista vedo l'impatto dell'umanità sul pianeta, non dico che siamo necessariamente troppi, cioè la mia personale convinzione, ma comunque è qualcosa che va affrontato, mi rendo conto che però il problema si è cercato di evitarlo proprio per evitare polemiche, quando in realtà dovrebbe essere uno dei temi cruciali per quanto riguarda parlare del futuro del pianeta, ecco.
Sì, affrontarlo senza allarmismi, senza catastrofismo, insomma, appunto, analizzando un po' i dati scientifici, quello che succede oggi e anche gli scenari demografici. Cercheremo di mettere anche un po' di ordine in questi temi e lo facciamo subito dopo un brano musicale.
And will you let me in this time?
La cantante inglese Liz Green, che ci ha portato alle 10:44, siamo a Moby Dick, questa è Rete 2, stiamo parlando di sovrappopolazione mondiale. Allora, una percezione che abbiamo effettivamente è così, siamo troppi, oppure diciamo, i dati ci danno un'altra immagine. Intanto, Nicoletta Dentico, siamo cresciuti così a dismisura in questi ultimi decenni. Cosa ci dicono gli studi demografici?
Dunque, gli studi demografici ci dicono che evidentemente c'è stato un incremento della popolazione, ma non siamo più da tempo agli anni, diciamo, del boom demografico della fine degli anni 60, quando appunto si raggiunse il picco di nascita di 120 milioni di persone. Oggi la tendenza ci parla appunto di un altro trend. Oggi le analisi ci parlano di un'altra tendenza. C'è stato questo studio dell'Lancet, che è il primo studio sulla fertilità globale che è stato pubblicato nel 2024, il quale ci dà, da questo punto di vista, raccontando diacronicamente le tendenze demografiche dal 1950 al 2021, ci dice che i tassi di fertilità sono più che dimezzati, che l'attuale numero di nascite è di circa 142 milioni di persone nel 2016, invertirà la rotta appunto nei prossimi anni, e che le previsioni a medio e lungo termine indicano una progressiva denatalità globale. Ora, qual è il problema? Siamo troppi, siamo troppi o siamo troppo pochi? Questo è tutto un movimento no, di tendenze che vanno in direzione anche opposta. Ci sono paesi dove c'è una natalità molto elevata, paesi appunto dove c'è il deserto demografico, l'inverno demografico, poi lo chiamiamo in tanti modi. Poi c'è un problema che è l'elefante nella stanza, secondo me. Io non ho letto il libro, però su troppi, però il problema è siamo troppi sicuramente in questo sistema di sviluppo economico. Questo è il problema, cioè il problema è il tipo di sviluppo che abbiamo previsto per questo pianeta, che è sicuramente insostenibile, ma che sta in capo a una decisa minoranza della popolazione mondiale, non alla grande maggioranza di coloro che fanno tanti figli. Questo è il problema. Quindi dovremmo discutere quale siamo sicuramente troppi per questo sistema assolutamente estrattivo, così complesso e così insostenibile. Da questo punto di vista sicuramente siamo troppi, ma scenderemo, declineremo come popolazione.
Alfonso Lucifredi, infatti, uno dei rapporti pubblicato forse nel 2022, se non sbaglio, Earth for All, incentrava proprio il problema sul fatto dei sistemi economici, cioè siamo troppi se andiamo avanti, se non rivediamo appunto i nostri sistemi economici di sfruttamento delle risorse, eccetera, eccetera.
Sì, certamente. Diciamo che il problema fondamentale, ora io non voglio entrare troppo nel merito del problema economico, ma perché non è il mio campo, ma da naturalista posso dire che comunque un sistema estrattivo come quello che abbiamo al momento attuale, in cui ogni anno consumiamo sempre più risorse, è qualcosa che va in qualche modo rivisto, per forza di cose. C'è banalmente un fattore che spesso non prendiamo in considerazione quando parliamo di sovrappopolazione umana, perché non ci tocca forse direttamente, ma è la quantità di natura selvaggia che è rimasta sul nostro pianeta. E nel Novecento e nei primi decenni del XXI secolo questa è crollata. Abbiamo circa un terzo di quella che c'era un secolo fa, è qualcosa di veramente preoccupante. E questo perché ovviamente bisogna andare a intaccare sempre nuove zone, estrarre sempre nuovi minerali o sempre nuove risorse, nuove materie prime e così via. E questo è qualcosa che va tenuto in considerazione nel calcolo globale di quello che stiamo facendo al pianeta.
Sì, come l'impatto sulla biodiversità, insomma, anche molto forte, no? Se ne parla molto oggi, come stravolgere, abbiamo stravolto, insomma, interi ecosistemi, quindi anche con conseguenze poi indirettamente anche sull'agricoltura, su altri aspetti, no? Della società umana.
Certamente, tra l'altro alcuni degli effetti di questo tipo di azioni non li conosciamo, non conosciamo dove ci porterà la perdita di così grandi porzioni, ad esempio di foresta pluviale, non sappiamo dove ci porterà questa fortissima acidificazione che stiamo vivendo degli oceani, quindi sono tutti problemi che stiamo studiando adesso, sono il risultato del fatto che le richieste dell'umanità continuano ad aumentare e speriamo bene. Su alcune cose bisogna veramente essere irrazionali, perché con la razionalità non riusciamo a ricavare abbastanza dati da avere prospettive sicure sul futuro. Ecco.
Nicoletta Dentico, appunto, un cambio demografico, no? Ne stavamo parlando, in ogni caso ci attende questo nei prossimi decenni, e con quali implicazioni? Lei già anticipava, insomma, le politiche della natalità, le cosiddette politiche dell'utero sono
sì,
un fattore importante.
Sono un fattore decisamente cruciale. Io sono appena tornata da Ginevra, dove c'è stata l'Assemblea Mondiale della Sanità, e dove appunto molte sessioni, anche eventi laterali alla discussione dei governi, si hanno puntato su tutta la questione dei diritti sessuali e riproduttivi delle donne, perché sono oggi il grande, diciamo, target da attaccare e da negare ormai, visto che si pone questo problema del declino demografico globale, che ormai è una tendenza ed è una tendenza che peraltro comincia a lambire anche molti paesi del sud globale, non soltanto i paesi dell'emisfero nord. Man mano che si produce e si continua a colonizzare un sistema di sviluppo insostenibile e un sistema, diciamo, fortemente finanziarizzato anche dell'economia, vediamo che comunque il concetto di famiglia, anche con l'aumento per certe fasce sociali, che però era più degli anni passati, perché adesso anche la classe media nei paesi in via di sviluppo, diciamo, soffre molto in sofferenza, però man mano che aumenta la ricchezza, e questo è un dato demografico storico dell'umanità, più che aumenta il benessere economico e c'è meno bisogno di produrre la ricchezza demografica dei figli, perché poi anche nei nostri paesi del nord del mondo è sempre stato così: quando eravamo poveri facevamo più figli. Man mano che la sicurezza economica ci metteva, diciamo, al riparo dalle minacce del futuro, i figli diminuivano. Oggi La questione delle politiche dell'utero, uso questo termine di Lynn Thomas, appunto, dove si illustra come i corpi delle donne siano sempre stati strumento per la stratificazione delle gerarchie, no? di ogni tipo, razziali, rafforzamento del potere coloniale, oggi vediamo che sono di gran moda nell'est europeo, in Europa, in America, in Argentina e anche per motivi religiosi in paesi del sud del mondo, che ci sembrerebbe molto strano che si preoccupino del dato demografico, come l'India, la quale invece abbiamo il governo Modi che si preoccupa molto di politiche dell'utero per bloccare l'aumento della natalità in ambito di popolazione islamica, a discapito invece di una popolazione induista che è più prudente sulle gravidanze e sul diciamo, aumento dei figli. Quindi c'è una grandissima strumentalizzazione del dato demografico per imporre politiche che tutto sommato poi sono abbastanza contro le donne. In India si parla addirittura delle donne dovrebbero fare 16 figli a donna, quindi insomma, siamo a livelli di surreali, voglio dire, di proiezione molto maschile e molto patriarcale di quello che le donne dovrebbero fare per la sopravvivenza della popolazione umana.
Alfonso Lucifredi, prima si parlava appunto di dimagrimento demografico, inverno demografico, perché in effetti già oggi molti paesi hanno a che fare con un declino demografico, quindi ci sarà comunque un rallentamento. Questo è anche forse positivo da un punto di vista ecologico?
Sì. Sicuramente, io devo essere sincero, io vedo la diminuzione della popolazione umana come concetto generale come qualcosa di positivo. In quei paesi in cui la popolazione sta diminuendo, e sono tanti, ci sono esempi anche piuttosto importanti come il Giappone, insomma, in quei paesi sicuramente si può in qualche modo avere un'opportunità di ridurre la propria pressione, la nostra pressione sul pianeta, il che di per sé è un bene. Certamente ci sono altri problemi che vengono portati con l'inverno demografico, come il fatto che l'età media aumenta, e questo è un problema diffuso un po' in tutta Europa, che è il vecchio continente di nome e di fatto ormai, ma anche con buona parte dell'estremo oriente, quindi abbiamo detto Giappone, ma anche Cina, anche Taiwan, e poi altri paesi sparsi qua e là per il mondo hanno veramente un netto calo demografico. In certi casi, come il nostro dell'Italia, io sono italiano, equilibrati in parte dal flusso di immigrazione. Sì, in quei casi, secondo me, il fatto che la tecnologia stia procedendo e il numero delle persone non stia aumentando dovrebbe portarci a una riduzione progressiva degli impatti. Questo sulla carta, quindi l'opportunità bisogna saperla cogliere. Ad esempio noi in Italia abbiamo il problema non trascurabile che continuiamo a consumare suolo, che se ci pensiamo è qualcosa di incredibile. Se la popolazione è stabile o sta diminuendo, non ha senso. Ma oltre a quello ci sono anche proprio l'utilizzo più consapevole delle risorse, la limitazione, magari una migliore riconversione dei rifiuti, insomma ci sono tanti fattori su cui lavorare che in qualche modo ci possono aiutare a ridurre gli impatti, e chiaramente se quell'elemento fondamentale che causava una crescita degli impatti, cioè la popolazione, rimane stabile o addirittura diminuisce, allora sono gli altri fattori su cui si può lavorare, e secondo me questo è un gran bene.
Ecco, abbiamo parlato anche di immigrazione in questi minuti, un aspetto che è emerso. E fra pochi giorni in Svizzera si andrà a votare su un'iniziativa costituzionale denominata 10 milioni bastano, e promossa dall'UDC, l'Unione Democratica di Centro, che chiede che si impediscano di raggiungere 10 milioni di residenti permanenti nel paese prima del 2050. Come non intervenendo sulle nascite, diciamo, ma più che altro limitando appunto i flussi migratori. Torneremo magari su questo aspetto, Nicoletta Dentico, anche sulle politiche migratorie, prima però un po' di musica. La La voce della cantautrice portoghese Luisa Sobral in As the Night Comes Along ci ha portato praticamente alle 11 di questa puntata di Moby Dick, in cui parliamo di sovrappopolazione mondiale, uno spunto anche di attualità e l'iniziativa su cui andremo a votare fra pochi giorni in Svizzera, denominata 10 milioni bastano. È appunto un'iniziativa per la sostenibilità, questa è la denominazione precisa, e, un'iniziativa che vuole insomma anche controllare in qualche modo i flussi migratori. In Svizzera appunto è uno dei paesi in Europa che ha la più alta crescita demografica proprio grazie all'immigrazione. Nicoletta Dentico, appunto, i flussi migratori sono una questione politica in quasi tutti i paesi, insomma, non legati forse al rischio di sovrappopolazione, spesso la questione è legata alla coesione sociale, al profilo delle persone che sono autorizzate a immigrare.
Innanzitutto credo che ci sia un fenomeno di cultura politica generale importante, ovvero sia che noi dimentichiamo che l'umanità è sempre stata in movimento. È sempre stato in movimento. Io vengo da un paese, l'Italia appunto, dove c'è un calo delle nascite che è proprio ormai strutturale dagli anni 70, dove secondo l'Istat avremo bisogno di milioni di persone che vengano a ripopolare il paese, dove qualcuno proietta addirittura la fine dell'Italia, eppure appunto la questione migratoria viene percepita come la grande minaccia esistenziale del nostro paese. Un paese fra l'altro storicamente attraversato da popoli dal nord, dal sud, quindi se c'è un paese che non può rivendicare geneticamente, come dire, un dato no, di italianità pura è esattamente la penisola dove vivo. Naturalmente, siccome le tendenze sono comunque al ribasso ovunque, la demografia, come giustamente si diceva anche prima, può essere in un certo senso salvata, no? dai fenomeni migratori. Può essere, la migrazione può essere un effetto di equilibrio, di riequilibrio, non solo della popolazione, ma anche di tutta la struttura socio-economica che la popolazione comporta. Mi riferisco in particolare alle scuole, ai sistemi di cura, ai sistemi semplicemente tutti i sistemi, tutti quei processi di linfa vitale, sociale, che tengono in piedi una società che comunque va ad invecchiare e che quindi avrà ancora più bisogno di una sua riforma, che dovrà essere puntata all'economia appunto della cura piuttosto che all'economia estrattiva, nella quale io ci metto anche la tecnologia, perché noi siamo tutti esaltati dall'intelligenza artificiale, che comunque è diventato un altro fattore energivoro di consumo del suolo, di consumo delle acque, di consumo delle risorse che stanno in questo pianeta a risorse limitate. Noi sappiamo che l'Italia ha bisogno, per esempio, di migrazione, ha bisogno di nuova popolazione che venga, e questo ne ha bisogno l'Europa, gli Stati Uniti, dove la questione migratoria sta raggiungendo dei livelli di illegalità assoluta, è nata attraverso la mobilità mondiale, la mobilità dei popoli. Va tutto un po' rivisitata, certo, questa questione, perché non è nella realtà il vero problema delle popolazioni, è un fenomeno che va gestito e va gestito con una politica che sia non di minaccia, ma una politica che sia di razionalità.
Sì, probabilmente va accompagnata, insomma, i flussi migratori poi vanno accompagnati, bisogna creare delle condizioni, come diceva lei, se l'immigrazione è una risorsa, però deve funzionare poi per tutti, esatto. Insomma, e forse ecco, in Svizzera questa iniziativa ripropone questo dibattito, questa questione. La questione è reale, è concreta. Alfonso Lucifredi, la sentiamo, vediamo se riusciamo a... Mi sente?
Sì,
bene, ecco. sentivamo dei rumori di sottofondo, ma adesso no. Ecco, no, parlavamo di politica, appunto, politiche migratorie in questo periodo che se ne parla sempre, molto difficile, però l'Olanda l'aveva già fatto, no? Porre un tetto massimo, anche lì era stato un obiettivo di una certa parte politica, ma non ha funzionato.
Sì, no, il problema della politica quando influisce sulla migrazione, comunque in generale sul controllo dei numeri delle persone, di solito fallisce.
Storicamente,
e questo
sì.
Riguarda molti fattori che partono dal basso. Cioè è difficile imporre una soluzione dall'alto per un problema che arriva dal basso. Bisogna più che altro cercare di capire le cause di quel problema. È chiaro che i flussi migratori non si fermano per decreto, questa è una mia posizione personale, ma penso sia condivisa da tanti. Vanno fermati, se si vuole fermarli, in altri modi, capire le ragioni, capire da dove si originano, perché si originano, che cosa si può fare per favorire diciamo la permanenza delle persone nei loro paesi di origine e così via. Ovviamente sono problemi enormi ed certo. È chiaro che un paese deve gestire anche banalmente le proprie politiche interne, però io sono molto dubbioso in generale su tutto questo tipo di politiche imposte dall'alto, proprio per il fatto che banalmente, non dico che siano giuste o sbagliate, non è quello il punto è che non funzionano e quindi temo che il problema vada risolto alla radice in altri modi. Però questo, ripetiamo, io ragiono da italiano,
sì.
Da naturalista e anche da naturalista italiano, dove sì. Abbiamo un vero e proprio inverno demografico, si fanno pochissimi figli.
Infatti, sì.
E in quel caso dobbiamo ringraziare il fatto che ci sono flussi migratori anche abbastanza intensi, perché altrimenti la nostra popolazione invecchierebbe molto rapidamente e sarebbe un problema anche più grave delle tensioni che stiamo avendo adesso per i problemi legati alla migrazione, che comunque ci sono e sono innegabili. Quindi insomma bisogna trovare un certo grado di equilibrio, a mio avviso.
Ecco, quindi è un problema anche di, come dire, velocità con cui, se ci fosse veramente un crollo demografico,
al di là dei numeri puri, sì. Anche l'invecchiamento è un problema,
sì.
Spese
certo.
Mediche, spese sociali
lo
enormi.
Lo vediamo in tutti i sistemi previdenziali e sanitari di moltissimi paesi. Quindi,
scusate, vi posso
prego.
Chiedere se posso aggiungere una cosa su questo ragionamento
sì.
Che stava facendo Alfredo, cioè da questo punto vorrei rassicurare anche gli svizzeri, come dire, vorrei rassicurare gli europei, vorrei rassicurare tutti noi. Se è vero giustamente che la questione migratoria è stata un elemento importante per favorire la crescita demografica e contribuire a un aumento della natalità anche in paesi a scarsa natalità o a inverno demografico come l'Italia, scusate parliamo dell'Italia, ma insomma comunque può essere un caso studio
certo.
Interessante. Cioè, in realtà oggi anche le donne migranti fanno meno figli. Ormai anche questa idea che come dire, la popolazione migrante sia quella che sia un po' la soluzione del problema, cioè lo sono i flussi migratori, ma per esempio le donne migranti oggi hanno invertito la rotta della natalità. Vi do un dato che è quello dell'Istat del 2024, c'è un calo del tasso di natalità, di fecondità anche tra le donne straniere, è passato da un valore del 2,53 figli nel 2008 a 1,79 figli nel 2023. Quindi le persone residenti che arrivano nei nostri paesi e che si integrano poi entrano a loro volta in questo circuito, diciamo, di fare meno figli.
Sì, anche perché si adattano, diciamo, a quello che sono le abitudini o anche le scelte del paese in cui risiedono, anche perché fare figli oggi può essere una scelta molto difficile, molto condizionata da molti timori, non solo di natura finanziaria ed economica. Se vuole rispondere,
sì, assolutamente sì, c'è una un calo delle condizioni strutturali che portano alla genitorialità. C'è un bellissimo rapporto del United Nations Population Fund, un rapporto sullo stato della popolazione mondiale del 2025, che in un certo senso ha il merito di decostruire molti dei luoghi comuni e dire che in realtà i giovani vorrebbero anche fare figli, sentono questa vocazione alla genitorialità, se non fosse che appunto poi il problema riguarda le condizioni socio-economiche, certo. La mancanza di strutture, di supporto alla genitorialità, l'idea ancora che il fatto di avere un figlio ricada prevalentemente sulle donne, e che ci sia anche forse una preoccupazione delle donne a prendere un impegno così integrale come fare un figlio, con una qualità dei maschi che è anche un po' in declino a sua volta, no? Quindi vediamo la violenza che incrementa, insomma vediamo tanti fattori che compartecipano a questa idea del voler fare un figlio oppure non farlo, ma tendenzialmente le nuove generazioni vorrebbero farlo. Di fronte alle catastrofi anche climatiche e alle proiezioni anche di guerra che noi vediamo, è difficile far venire voglia, certo, a qualcuno di pensare a un figlio.
Alfonso Lucifredi, a proposito di quella che si dice ecoansia, insomma, perché ne abbiamo ormai sotto gli occhi gli effetti, per esempio della crisi climatica, sono sotto gli occhi di tutti, quindi questo è anche un grande freno, insomma, quello che è.
Assolutamente. Tra l'altro credo sia uno dei fattori principali sulla scelta di fare figli per determinate fasce d'età, quindi è un elemento fondamentale. E d'altronde ci sono sostanzialmente al mondo due motivazioni principali per cui si fanno figli. La prima è perché li si vuole, ovviamente, e si ha la possibilità economica e anche le prospettive future che consentono di farli, insomma. Quindi questo è uno dei due casi. L'altro caso, purtroppo, è quello di paesi più in difficoltà, società più in difficoltà, in cui invece si fanno tanti figli perché serve anche banalmente un aiuto, serve una famiglia numerosa anche per mantenere le proprie attività, che siano ad esempio nei campi o di vario genere. E quindi tutto sommato, se un fattore così importante come il futuro del pianeta diventa un'incognita, questo va a pesare fortemente sulle scelte, sulla pianificazione familiare di tante famiglie, soprattutto di quelle che, diciamo così, diciamo un po' cinicamente, se lo possono permettere, cioè i giovani, soprattutto dei paesi occidentali, non fanno più figli. È una cosa molto triste, ma è una cosa motivata da poca stabilità economica, da incertezze sul futuro, ed è perfettamente comprensibile che un po' se ne fanno meno, si aspetta sempre di più, e in certi casi non si fanno proprio, perché non si sa bene dove porterà il futuro del nostro pianeta. Quindi purtroppo questo è lo status attuale, l'ecoansia forse è uno degli elementi più importanti.
Allora, vi propongo ancora una pagina musicale e poi entriamo nell'ultima parte del nostro dibattito sulla sovrappopolazione, con altri aspetti, tra cui anche le misure e gli scenari futuri che forse possiamo ipotizzare. A tra poco. Peppe Voltarelli, cantautore, attore cosentino, in La Zattera. Sono le 11:16, questo è sempre Moby Dick, Emanuela Burgazzoli al microfono. Stiamo parlando di sovrappopolazione mondiale con i nostri ospiti, lo ricordo, Nicoletta Dentico, Alfonso Lucifredi. Ci eravamo lasciati appunto su questo tema dei flussi migratori e anche sulla ecoansia, insomma fattori che condizionano anche la scelta di avere figli. Quindi è una situazione di totale incertezza oggi anche per i conflitti mondiali, le guerre, non solo l'impatto della crisi climatica condiziona molto le politiche familiari o comunque la scelta personale di avere figli. Nicoletta Dentico, in questa In quest'ottica, in questa prospettiva, ecco perché per esempio l'empowerment femminile diventa qualcosa di importantissimo. Si diceva le misure dall'alto storicamente non servono a nulla, non hanno sortito effetto, ma bisogna agire su altri livelli.
Sicuramente diciamo, la promozione dei diritti delle donne è un elemento di sostenibilità intrinseco. Io ricordo che quando fu approvato appunto la grande agenda dello sviluppo sostenibile ci fu un intervento a New York di chi sosteneva che dare diritti alle donne avrebbe di per sé garantito la sostenibilità del pianeta. E quindi questo è un fatto oggettivo, ma oggi vediamo invece una tendenza che va esattamente in senso contrario. Cioè, da una parte abbiamo dal basso, abbiamo visto questa resistenza alla genitorialità che è legata a fattori socio-economici, la precarietà del lavoro, il fatto dell'abitazione, per esempio, c'è il dato abitativo, l'incertezza proprio sul futuro. Dall'altra, e fra l'altro voglio dire anche elementi, scusate, aggiungo questo aspetto che non è per niente banale, il rafforzamento di nuove, anzi di antiche visioni patriarcali con nuove modalità, no? Una sorta di patriarcato 4.0 che si sta riaffermando e che fa sì che sia nato in Corea, ad esempio, questo fenomeno 4B, che si è affermato nel 2019 e che è un movimento delle donne coreane che rifiuta gli uomini, e si chiama anche il movimento dei quattro no, perché no ad appuntamenti, no al sesso, no al matrimonio, no alle gravidanze, e questo è un dato, come dire, molto preoccupante, sì, no? Sull'andamento delle società. Sì. È veramente preoccupante. Dall'altro poi vediamo, come si diceva, queste politiche che puntano a incolpare le donne, se esiste oggi questo declino demografico nel mondo, a incolpare l'emancipazione femminile per il fatto che le donne prediligono il lavoro o la carriera, se vogliamo, ai figli, non hanno più il ruolo preminentemente privato nelle case, ma si espongono sempre di più nella sfera pubblica. Cosa che peraltro non avviene in tutte le società ancora, e c'è ancora molto privato e molta disuguaglianza. Non ce lo dimentichiamo che siamo in tempi di apartheid di genere, pensiamo a quello che sta succedendo in Afghanistan, voglio dire, no? Quindi stiamo vivendo dei momenti di una veramente molto acuminati dal punto di vista della visione sulle donne, intorno alle donne. Ma le politiche di pronataliste ormai puntano a incentivare appunto più di quattro figli, con molti incentivi, con molti pacchetti di beneficio, che però non funzionano più di tanto. Non funzionano in Ungheria perché sono molto elitiste da un punto di vista sociale. Questi pacchetti che sono storicamente efficaci, ad esempio in Francia, dove sono stata recentemente e mi ha colpito tantissimo la quantità di bambini che circolano in Francia, in paragone all'Italia, però il fatto dell'ecoansia, il fatto della proiezione appunto di questa ormai regime di guerra totale, di riarmo che sta nella, e di militarizzazione anche delle politiche generali, è nei giovani un elemento di scoraggiamento incredibile. Voglio dire che finché avremo Trump in America ci sarà un elemento, un fattore strutturale di non incentivo alle nascite radicale, ecco.
Alfonso Lucifredi, prima si parlava appunto di natura selvaggia, no? Nella prima parte della trasmissione. Ecco, ma quello della natura selvaggia che torna o ritorna, che può esserci, non è comunque un mito quasi ottocentesco, se pensiamo ad alcuni pensatori americani? Insomma, oggi comunque abbiamo modificato talmente gli equilibri anche naturali, forse ci rifacciamo a quello che resta un mito, quello della natura selvaggia. Dovremmo ridisegnare la natura?
Beh, su questo ho forti dubbi, nel senso che diciamo che è vero che soprattutto sulle terre emerse abbiamo raggiunto quasi ogni angolo del pianeta, quasi perché ancora un pochettino di natura selvaggia c'è. Diciamo che può essere un mito se lo vediamo dal punto di vista antropocentrico, cioè come noi ci rapportiamo con questo mondo inesplorato. Da un altro punto di vista è fondamentale per determinati ecosistemi non subire nessun tipo di pressione antropica. Proprio ci sono determinati ecosistemi, banalmente alcuni ecosistemi lacustri, ma anche alcuni tipi di foreste pluviali, che se c'è l'uomo di mezzo, il più delle volte subiscono grossi problemi. Diciamo che, visto che abbiamo eroso sempre più questa natura selvaggia, una tendenza che c'è molto, soprattutto in biologia della conservazione, è quella di dire: sentite, invece di cercare di restare in equilibrio con la natura, isoliamo alcune aree del mondo, lasciamo proprio la natura a se stessa. C'era questo grande scienziato, Edward Wilson, che è mancato ormai 5 anni fa, che lui teorizzava addirittura di lasciare metà delle terre emerse alla natura selvaggia, che è una visione un po' utopica, però sicuramente fare delle riserve integrali è qualcosa che può aiutare molto alla resilienza di determinati ecosistemi e di determinati organismi. Stessa cosa per i mari, per gli oceani, dove c'è il totale rispetto diciamo, degli habitat, degli ecosistemi marini, le popolazioni, ad esempio, di pesci, di molluschi, di plancton, riescono a riprendersi completamente dopo essere state quasi totalmente depauperate dalla pesca eccessiva. Quindi non è un mito, anzi, è qualcosa che dovremmo rivalutare, ovviamente
In
in
chiave,
proporzione col fatto che saremo 10
certo,
miliardi tra non molto, e
ecco.
quindi dobbiamo ragionarcela bene, dobbiamo studiarla bene, però è qualcosa che dobbiamo assolutamente tenere in considerazione per il futuro.
Lo dicevo perché credo nel suo libro abbia, come dire, presentato varie tesi, varie scuole di pensiero, tra cui i cosiddetti riparazionisti che credono, per esempio, nella geoingegneria, quindi nel potere delle nuove tecnologie, anche in campo ambientale, ecologico. Quindi, che potrebbero aiutarci a trovare questo nuovo equilibrio. Nicoletta Dentico, nuove tecnologie, lo dicevamo prima, si parla tantissimo di intelligenza artificiale, dovremmo parlare intanto di intelligenze artificiali, però in questo senso potrebbero essere una risorsa per come dire, trovare dei nuovi equilibri in futuro, secondo lei?
Francamente, credo che questi siano problemi di natura umana, di natura sociale, di natura politica, di proiezione dell'umano sul proprio futuro. E avrei qualche dubbio personalmente sia sulla geoingegneria, che sappiamo in quali mani sta, uno, appunto, chi sta orchestrando tutto questo progetto geoingegneristico è Bill Gates, un uomo francamente che viene da una parte del mondo e rappresenta una posizionalità molto discutibile per quello che ha già fatto in salute, quello che sta facendo in Africa nel campo dell'agricoltura. Quindi, personalmente, dissento moltissimo e prendo totalmente le mie distanze
Certo.
da queste soluzioni molto occidentali e molto derivanti da coloro che hanno creato anche i problemi della sostenibilità planetaria. Credo che veramente dovremmo lavorare su scenari, su costruire il nostro futuro, su come ci pensiamo per il futuro. Società che non si vedono, no? In grado, capaci oppure desiderose, che non coltivano più l'aspirazione di fare figli, sono un indicatore esistenziale molto, molto preoccupante di cui la politica dovrebbe seriamente occuparsi. Io francamente ho questa riserva, ma ritengo che sia generazionale, probabilmente, visto che mi rivendico tutto sommato novecentesca, di affidare alla tecnologia e a soluzioni tecnologiche, quello che invece è un dato del profondamente etico, morale, politico, sociale, filosofico, esistenziale, vorrei dire anche spirituale, su chi noi pensiamo di essere come umanità. Cioè, abbiamo visto in questi anni, lo stiamo vedendo tutt'oggi, che stiamo gettando via il diritto internazionale, le regole della convivenza, quelle fondamentali regole che ci eravamo dati dopo tanta catastrofe, dopo tanta distruzione nella prima metà del Novecento, le stiamo buttando via e non neanche ponendoci il problema di che cosa significhi trascurare, ignorare e assicurare viceversa l'impunità a molti che fanno che seguono queste politiche. Ecco, io penso che il problema stia là e non è tecnologico, è molto più profondo della tecnologia.
Umano, filosofico, morale. Alfonso Luci Fredi, un'ultima battuta perché siamo veramente in chiusura. L'argomento ci ha portato ovviamente a toccare tantissimi aspetti. Allora, siamo ancora in tempo per, invertire la tendenza o perlomeno rallentarla e trovare soluzioni anche da un punto di vista ecologico?
Ma allora, io sono molto ottimista per quanto riguarda il futuro dell'umanità. Credo che se andiamo a vedere la storia recente, il nostro passato recente, al di là di guerre, al di là di inciampi piuttosto gravi lungo il percorso, comunque la vita degli esseri umani è sempre migliorata. Se pensiamo ai nostri genitori, ai nostri nonni, comunque noi viviamo meglio adesso, viviamo in una società più avanzata da qualunque punto di vista, non soltanto tecnologico, anche sociale. Sono un pochettino più pessimista per quanto riguarda la biodiversità, ma le soluzioni le conosciamo, non è che non le conosciamo.
Bisogna
vedere se c'è la volontà di impegnarsi, esatto.
Io vi ringrazio tantissimo, sono le 11:28, ringrazio la scrittrice, giornalista, esperta di diritto alla salute Nicoletta Dentico, grazie anche ad Alfonso Luci Fredi, naturalista, scrittore, giornalista e divulgatore scientifico. Grazie per essere stati a Moby Dick, un buon sabato.
Grazie a Moby Dick.
Grazie,
arrivederci.